Questo è un attacco radio, interrompiamo i programmi, sta per partire al bar della poesia con Jonathan Rizzo, il primo e unico programma web radio anarchico, antifascista e antijuventino. Vai con la sigla.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero, ed un pensiero. È nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero, ribelle in cor ci sta.
Thank you. desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was green, the light was bright, the taste was sweet, the nights of wonder.
Prima puntata di febbraio, 7 febbraio 2022, terza stagione, decima puntata generale, in diretta su Radio Grad e poi il podcast. Piano piano li sciriniamo tutti su Gemini Network, il vostro programma anarchico, antifascista e antijuventino, dal nostro, che conduce in studio, poeta albano parigino, volevo fare la rima. Se mi spiego, Jonathan Rizzo, benvenuti, benvenuti. Abbiamo iniziato la grandissima con i Pink Floyd, con High Hopes. La ragione per cui abbiamo cominciato con i Pink Floyd è perché High Hopes, questa canzone dal disco del cos'era, dell'inizio degli anni 90 di The Division Bell, le campane della divisione, si chiama Grandi Speranze. Grandi Speranze è uno dei libri più importanti di Charles Dickens, che oggi compie gli anni. E visto che celebriamo la figura dello scrittore inglese Charles Dickens, iniziamo a parlare di Thomas Moore, un altro scrittore inglese. Ora, poi parleremo anche di Dickens. Ora, per educazione cominciamo da Moore, anche semplicemente perché Moore è precedente di tre secoli e quindi mi pare anche logica come cosa. chi era Thomas Moore? Questa, diciamo che mi viene ovviamente in vantaggio l'ottimo Wikipedia che mi aiuta. Allora, Thomas Moore, latinizzato in Thomas Morus, Thomas Morus, o poi italianizzato in Tommaso Moro, nato a Londra il 7 febbraio del 1478 e morto a Londra, male, ora vedremo come, il 6 luglio del 1535. È stato un umanista, scrittore, politico, cattolico inglese, beatificato nel 1886 e canonizzato da Papa Pio XI nel 1935, 4 secoli dopo della sua morte, male. Nel corso della sua vita si guadagnò fama a livello europeo come autore umanista e occupò numerose cariche pubbliche, compresa quella di Lord Cancelliere d'Inghilterra tra il 1529 e il 1532, sotto il re Enrico VIII. Cosa gli successe poi? Cattolico, questa è la ragione della sua dipartita, diciamo, in anticipo con dalla chiamata generosa di suo signore, diciamo cattolico, il suo rifiuto di accettare l'atto di supremazia del re sulla Chiesa d'Inghilterra e di disconoscere il primato del Papa mise fine alla sua carriera politica e B alla vita, conducendolo alla pena capitale con l'accusa di tradimento. Nel 2000 Papa Giovanni Paolo II lo proclamò patrono dei governanti e dei politici cattolici, quindi è il santo patrono dei politici. Voi vi rendete conto che, pensate, no, il Parlamento italiano pieno di ladri, imbroglioni, stupratori, figli di puttana, tutta gente con una, due, tre, quattro famiglie a carico, amanti, uomini, donne, insomma un po' di tutto, e tutti devoti a questo sant'uomo di Thomas Moore. Dal 1980 è commemorato dalla Chiesa anglicana come martire della riforma protestante. Vediamo il dettaglio. Tommaso Moro conò il termine utopia e da utopia andremo a leggere, ovviamente il finale per farvi incazzare, con cui battezzò un'immaginaria isola dotata di una società ideale, di cui descrisse il sistema politico nella sua opera più famosa, l'Utopia, che ho qui in mano, non lo potete vedere perché siamo alla radio, quindi non c'è la telecamera, siamo moderni ma fino a un certo punto, siamo web moderni fino a un certo punto. L'Utopia è stato pubblicato nel 1516, vuol dire 506 anni fa, ed è un libro attualissimo, anzi è più moderno di tanti libri stupidi che vengano scritti, pubblicati, venduti, letti o fintamente letti oggigiorno. Ora non vi racconto tutta la carriera, la vita di Thomas Moore, arriviamo solo al punto cardine, quando all'apice della sua carriera politica era Lord Cancelliere, vuol dire primo ministro, cioè il consigliere del re, ovviamente si sta parlando di monarchie assolute, per quanto l'Inghilterra già all'inizio del XVI secolo avesse il Parlamento, era comunque un potere tendenzialmente assoluto, vagante verso il dispotismo, soprattutto l'uso che ne ha fatto Enrico VIII. Insomma, sappiamo che qual è la storia di Enrico VIII. Enrico VIII voleva un erede maschio, non potendolo avere, quindi voleva divorziare dalla moglie, convinto che fosse la moglie la ragione per cui lui non riusciva ad avere l'erede maschio che desiderava, perché gli aveva dato solo 2 eredi femmine. Allora che cosa fece? Visto che il Papa non gli dava il permesso di divorziare, perché comunque la moglie era anche lei di famiglia reale e cattolica, allora lui semplicemente divorziò dalla Chiesa cattolica e fondò una Chiesa d'Inghilterra, la Chiesa anglicana, quella che tuttora è in vigore. La cosa divertente è che negli anni prima di fare questa scissione Enrico VIII era stato premiato dal Papa per essere uno dei più grandi difensori del cattolicesimo in Europa contro la riforma protestante. Solo che poi, non avendo avuto quello che voleva, decise di divorziare dalla Chiesa Cattolica per avere il divorzio dalla moglie. E da lì iniziò a sposare una serie di compiacenti, giustamente essendo lui il re, signorine, che però continuavano a non dargli quell'erede maschio che lui voleva. Ora, scientificamente noi sappiamo qual è la risposta: era lui che non aveva, come dire, il cromosoma Y funzionante. Chiedo bene, ma solamente quello X. Ma ovviamente vi potete immaginare come 5 secoli fa questi aspetti banalmente medicali non erano all'ordine del giorno. Thomas More, che da grande uomo di pensiero qual era, e quindi diciamo sicuramente a differenza di tutti gli altri cortigiani della corona inglese, si rifiutò di accettare di chinare il capo e di tradire la sua fede. Lui era un convinto cattolico, e quindi dai e dai, dopo che Enrico VIII tentò mille volte di riportarlo, diciamo, verso di sé, allora ne decise la triste fine. Ma andiamo nel dettaglio. Il divorzio di Enrico VIII. Il cardinale Thomas Wolsey, Lord Cancelliere e Arcivescovo di York, non riuscì a ottenere per il re Enrico l'annullamento del matrimonio e fu costretto a dimettersi nel 1529. Al suo posto venne nominato cancelliere Tommaso Moro, che tuttavia non realizzò le richieste di Enrico su questa questione. Esperto di diritto canonico, oltre che fervente cattolico, Moro considerava l'annullamento del matrimonio come una questione che ricadeva completamente nella giurisdizione del Papa. Il Papa Clemente VII era chiaramente contrario allo scioglimento del matrimonio del re d'Inghilterra con Caterina d'Aragona. Da questo rifiuto del Papa derivò tutta una serie di reazioni da parte di Enrico VIII, che giunsero anche alla decisione del re di considerarsi l'unico capo della Chiesa d'Inghilterra. Al clero venne richiesto di pronunciare un giuramento di supremazia, dichiarando il sovrano come capo della Chiesa, ma Moro, in quanto laico, non sarebbe stato tenuto a fare questo giuramento. Però il 16 maggio del 1532 si dimise comunque dalla carica di cancelliere del regno, piuttosto che prestare i suoi servigi a un sovrano ormai dichiaratamente antipapale. In un primo tempo, Moro sfuggì a un tentativo di collegarlo a un episodio di tradimento. Tuttavia l'approvazione nel 1534 del primo atto di successione da parte del Parlamento di Westminster, che includeva un giuramento che riconosceva la legittimità di ogni figlio nato da Enrico e Anna Bolena, moglie sostituta, e ripudiava ogni autorità straniera, principe o potentato, cioè il papato, e anche l'impero, diciamolo comunque, si rivelò uno strumento nelle mani della corona contro gli oppositori del re. L'atto prevedeva infatti che questo giuramento venisse richiesto non a tutti i sudditi, ma soltanto a coloro che erano specificatamente tenuti a prestarlo, chi rivestiva un incarico pubblico e coloro che erano sospettati di non appoggiare il re. Cioè praticamente bastava, come dire, essere in puzza di opporsi alla corona. Moro venne chiamato a prestare tale giuramento nell'aprile del 1534 e a causa del suo rifiuto fu imprigionato nella Torre di Londra. Vediamo un po' la prigionia e la condanna a morte. Qui ci vorrebbe una musichetta tipo "Accadde l'anno". Nella Torre di Londra Tommaso Moro continuò a scrivere. La sua scelta fu quella di mantenere il silenzio, comunemente interpretato come allo stesso tempo ammissione di colpevolezza e rifiuto dell'abiura. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che abiurare significa disconoscere un credo. 9 delle 17 lettere che scrisse furono indirizzate da Moro alla figlia Margaret Roper. Leggiamone una, un passaggio. Sapessi, Margaret, quante notti insonni ho trascorso mentre mia moglie dormiva o credeva che fossi anch'io addormentato, a passare in rassegna tutti i pericoli cui potevo andare incontro, spingendomi così lontano con l'immaginazione che ti assicuro che non può accadermi niente di più grave. E mentre ci pensavo, figlia mia, sentivo l'animo oppresso dall'angoscia. E tuttavia ringrazio Dio che, nonostante tutto, non ho mai pensato di venir meno al mio proposito, anche se fosse dovuto accadermi il peggio che andava raffigurandomi la mia paura. Questa era proprio la voce di Thomas More che io ho riportato papele papele, diciamo. Quando tuttavia la scelta strategica del silenzio fallì, Moro venne processato, condannato, incarcerato e quindi giustiziato a Tower Hill il 6 luglio del 1535. Leggiamo un altro passaggio di lettera. No, questo cos'è? Non è specificato. Beh, vediamo, scusate, perché qui ci sono delle note. Ah, vabbè, una ricostruzione cronicistica, diciamo, la cronaca di quello che gli successe. Avanzò quindi verso il ceppo, davanti al quale si inginocchiò per la recita del Miserere. Poi si rialzò in piedi e quando il boia gli si avvicinò per chiedergli perdono, lo baciò affettuosamente e gli mise in mano una moneta d'oro. Poi gli disse: «Tu mi rendi oggi il più grande servizio che un mortale mi possa rendere. Solo, sta attento, il mio collo è corto, vedi di non sbagliare il colpo, ne andrebbe della tua reputazione». Non si lasciò legare. Da sé si bendò gli occhi con lo straccetto che s'era portato appresso. Quindi, senza fretta, si coricò lungo disteso, appoggiando il collo sul ceppo, che era molto basso. Inaspettatamente si rialzò con un sorriso sul labbro, raccolse con una mano la barba e se la collocò di lato, celiando. «Questa, perlomeno, non ha commesso alcun tradimento». La sua testa poi venne mostrata su London Bridge per un mese e quindi recuperata, dopo pagamento di un riscatto, dalla figlia Margaret. Le spoglie di Tommaso Moro sono tutt'oggi custodite nella chiesa anglicana di San Pietro ad Vincula, vicino la Torre di Londra. E lo ricordiamo non solo perché si è permesso, gigante, di dire di no al proprio re, ma soprattutto per l'opera di L'Utopia. L'opera più famosa di Moro è L'Utopia, 1516 circa, in cui descrive un'immaginaria isola-regno, capisci a me, alla faccia di cazzo della Brexit, abitata da una società ideale, nella quale alcuni studiosi moderni hanno ravvisato un opposto idealizzato dell'Europa, sua contemporanea. Ricordiamoci l'Europa divisa. Mentre altri vi riscontrano una satira sferzante della stessa. Moro derivò il termine dal greco antico con un gioco di parole fra utopos, cioè non luogo, ed eutopos, luogo felice. Utopia è quindi, letteralmente, un luogo felice inesistente. L'Utopia si divide in due libri, Città Reale e Città Perfetta. Vediamo nel dettaglio. Città Reale. Viene fatta un'analisi sulla situazione politica ed economica dell'Inghilterra dell'epoca. In particolare Moro ritiene assurda e illegittima la sanzione della pena capitale. Pensate all'ironia. Per il furto. In Inghilterra erano aumentati i furti con l'introduzione del sistema delle enclosures, che sarebbero recinti dei terreni comuni a favore dei proprietari terrieri della borghesia mercantile avvenuta in Inghilterra tra il XIII e il XIX secolo. Beh, non c'era neanche bisogno di leggerlo, mi sembrava abbastanza evidente, no? Ok, allora ci sono due possibilità per risolvere questo problema. Tornare alla situazione economica del Medioevo, una posizione reazionaria che Moro non condivide, o sviluppare un'industria manifatturiera per la produzione di lana in modo da creare un'economia mercantile che possa favorire il benessere sociale della nazione. Indovinate un po' in che direzione andò l'Inghilterra? vi dico solamente economia mercantile. Moro sembra escludere questa ipotesi, ritenendo che il male dei mali sia la proprietà privata. Questo lo scrive tre secoli prima di Karl Marx, e ne propone l'abolizione, in maniera da ripartire, nel senso di ridistribuire, questo è comunismo, i beni materiali in maniera uguale. Si tratta di un sistema di tipo comunistico. E allora, come direbbe il buon Silvio Berlusconi, caro Thomas More, tu sei e rimani solo un povero comunista. La città perfetta. Vediamo il secondo libro, quello sulla città perfetta. Allora, nella seconda parte viene descritta l'utopia. Nell'isola di Utopia, la forma è simile a quella della Gran Bretagna. Secondo Moro, la proprietà privata è vietata per legge. E la terra invece deve essere coltivata a turni di 2 anni da ciascun cittadino. Nessuno escluso per ceto sociale. Tutti hanno un lavoro di 6 ore al giorno. Ora vedremo poi con Dickens come il lavoro nell'epoca vittoriana, quindi 3 secoli dopo, sia di 10, 12, 16 ore. Tutti i cittadini possono altresì dedicarsi alle proprie passioni e professioni abituali, ma un posto fondamentale è occupato dallo studio, educazione, delle scienze e della filosofia. La famiglia rappresenta un nucleo fondamentale per l'utopia, un tipo però di famiglia allargata e monogamica. L'uomo si può sposare all'età di 22 anni e la donna a 18. Il divorzio è consentito, l'adulterio severamente punito. L'individuo che ne è reo viene incarcerato e incatenato con catene e biglie d'oro, anche perché l'oro in utopia non vale nulla. A esso si ricorre solo per sostenere economicamente eventuali guerre. Per quanto riguarda la religione, nell'isola di Utopia deve essere prevista la più larga tolleranza religiosa, fermo restando però l'obbligo di credere nella provvidenza di Dio e nell'immortalità dell'anima. Chi infrange le regole viene scacciato da Utopia. Tutti hanno diritto a una vita pacifica, il cui fine è il benessere. Questo quasi 3 secoli prima che venisse scritta la Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino dopo la Rivoluzione francese, ma soprattutto la Costituzione americana, che sancisce il diritto alla ricerca della felicità. Questo per dire che l'umanismo di Thomas More è stato praticamente il padre nobile di tutto il liberalesimo, che poi ha dato vita all'abbattimento dell'ancien regime da un punto di vista politico. Parlo di violenza della Rivoluzione francese. Gli stessi nomi all'interno della descrizione ricalcano lo spirito utopico dell'isola. La città si chiama Amauroto, dal greco Amauros, che significa evanescente. Allo stesso modo il principe Ademo, dal greco alfa primativo più demos, cioè senza popolo, o il fiume Anidro, ovvero senza acqua. Ma vediamo le caratteristiche dell'opera. Una delle caratteristiche dell'opera di Moro rimane l'uso esasperato di tropi. Cos'è il tropo? Il tropo, dal greco tropos, volgo, trasferisco, è stato introdotto in filosofia nella dinamica del sillogismo, è ripreso un significato diverso, vabbè, ma cos'è? A ben vedere il lem, più probabilmente un termine tropo, sono indicati i percorsi confutativi che conducono a situazioni contrastanti, in cui è praticabile unicamente la sospensione di ogni dichiarazione di conoscenza. Si tratta pertanto, in senso più ampio, delle cause fondamentali che impediscono l'assenso a qualunque tipo di verità basata sull'esperienza sensibile e quindi la costruzione di un sapere autentico. Chiaro, no? Semplice. allora dicevamo, di tropi, sia di una presunta voce autoritaria, come nel dialogo del conforto, apparentemente una conversazione tra zio e nipote, sia di una altamente stilizzata, aspetta, scusate, sia di una altamente stilizzata, ma cosa? Qua non è chiaro. Questo assieme alla mancanza di una direzione chiara di Moro circa il suo punto di vista, per ragioni che diventeranno ovvie. Significa che è impossibile dibattere praticamente qualsiasi opinione o qualsiasi suo lavoro per realizzazione della sua opera, che si ispira alla dottrina neoplatonica. Ad esempio, la descrizione di questa società ideale richiama la Repubblica di Platone. Allora, va bene, salutiamo il grande Thomas Moore citando solo un bellissimo film del 1966, Un uomo per tutte le stagioni, che abbiamo già citato in una puntata precedente, che vinse 6 premi Oscar per la regia di Fred Zinnemann e l'attore Paul Scofield interpretante proprio Thomas Moore. E l'attore Wendy, no? L'attrice, no? Dov'è? Non ce l'abbiamo, non importa. E nulla, quindi salutiamo il grandissimo Thomas Moore e passiamo a un'Inghilterra diversa, 3 secoli dopo, quella di Charles Dickens, anche lui nato il 7 di febbraio, che quindi celebriamo in questa puntata, ed è affascinante fare il confronto tra l'utopia di Thomas Moore, che parla di un paese ideale, e per le sue idee, e per la sua, come dire, anche fedeltà culturale, intellettuale e spirituale, verrà punito e ucciso, e Dickens, 3 secoli dopo, quindi con un'evoluzione sociale, planetaria, europea e occidentale, ma un'Inghilterra che dalla decisione di Enrico VIII di staccarsi dal papato e quindi di isolarsi in maniera, come dire, definitiva come spirito, attraverso poi quella che erediterà la sua corona e il suo trono, cioè Elisabetta, e quindi dando vita alla Golden Age, al periodo, insieme all'epoca vittoriana di cui Dickens è uno dei protagonisti, di massimo splendore, di crescita economica e planetaria, di conquiste e anche culturale comunque dell'Inghilterra, è affascinante vedere come l'utopia di Moore fosse talmente avanti nella realtà che ancora oggi non è stata realizzata 5 secoli dopo, e che 3 secoli dopo, anzi, la ricchezza inglese fosse diventata ancora più fatta di dislivelli, diciamo, no? Perché comunque uno dei particolari fondamentali dell'opera di Dickens è proprio la povertà del tessuto sociale. Comunque conosciamo tutti il mito di questi poveri bambini costretti, più delle volte orfani, costretti a lavori umili o a rubare, cose del genere. Perché? Perché questa società ricca inglese, con questo dislivello sociale-economico, si basava fondamentalmente da una parte sull'impero, sulle conquiste appunto mercantili e navali della marina britannica. Dall'altra, però, è scoppiato un nuovo fenomeno fondamentale, cioè la rivoluzione industriale. Ma vediamo un po' cosa ci dice l'ottimo Dickens, cosa possiamo dire dell'ottimo Charles Dickens. Allora, Charles John Hoffman Dickens, nato a Portsmouth il 7 febbraio del 1812, è morto a Higham il 9 giugno del 1870. È stato uno scrittore, giornalista, reporter di viaggio britannico dell'era vittoriana. Si intende era vittoriana quel periodo lunghissimo dal 1837 al 1901, 64 anni, in cui la regina Vittoria ha regnato sull'impero britannico. Noto tanto per le sue prove umoristiche, vedi il Circolo Pickwick, quanto per i suoi romanzi sociali, vedi Oliver Twist, David Copperfield, Tempi difficili, High Hopes, Grandi speranze, e il racconto A Christmas Carol, Canto di Natale. È considerato uno dei più importanti romanzieri di tutti i tempi. E allora, saltiamo un po' di biografia che tanto, diciamo, è irrilevante. Arriviamo al successo. Nel 1836, nel mese di maggio, comincia con Dispense Mensili a pubblicare sul Morning Chronicle il primo romanzo. L'editore Chapman and Hall, e il romanzo si intitola I quaderni postumi del Circolo Pickwick. Il libro lo rende in breve assai famoso nel panorama della narrativa inglese. Va bene, allora questo è stato l'inizio negli anni 40. Va bene, viaggio, scrittore, gli anni 50, David Copperfield. Arriviamo ai punti. Oh, ecco, letture teatrali, gli ultimi anni di vita, va bene, lasciamo perdere, questo ci interessa più che altro. Vabbè, leggiamo, magari leggessimo le opere, non abbiamo tempo ovviamente per leggerle tutte, ma citiamo quelle che sono sicuramente tra le più importanti, che non vanno trascurate. Allora, del 36, il Circolo Pickwick, del 37, le avventure di Oliver Twist, del 49, David Copperfield, del 59, Racconto di due città, del 60, Grandi speranze, e come racconto, Canto di Natale del 43, naturalmente. Queste cose le saltiamo. Vediamo le curiosità su Dickens, queste fanno sempre simpatia. A Charles Dickens è stato intitolato il cratere Dickens sulla superficie di Mercurio. All'autore è dedicato il Dickens World di Chatham, non so cos'è, che è un museo a tema. A Charles Dickens è stata dedicata una lapide al cimitero monumentale della Certosa di Bologna, che ricorda la visita del 1844 dello scrittore al cimitero bolognese, che per chi non è stato consiglio di andare, è un cimitero bellissimo, accanto allo stadio Dall'Ara, ma quindi alle porte della città, appena entrati, ma fra le varie cose, al centro, come dire, in una sorta di pantheon simbolico, al centro del cimitero della Certosa di Bologna, c'è la tomba di Giosuè Carducci, un poeta. E accanto a Carducci, sulla sua sinistra, c'è la tomba di Lucio Dalla, che è nostro caro amico, caro amico ti scrivo. Nel film Hereafter di Clint Eastwood, il sensitivo George ascolta gli audiolibri di Dickens. Vabbè, che ce frega questo. Nel 22 è stato svelato il codice Dickens, ovvero la lettera misteriosa scritta dal romanziere in versione stenografica. Allora, qui c'è una piccola critica, sono curioso. Considerato uno dei maggiori autori inglesi del suo secolo, egli è ritenuto dalla critica il fondatore, no pizza e fichi, del romanzo sociale, che tratteggia la vita dei ceti sociali economicamente svantaggiati e denuncia situazioni di sopruso e pregiudizio, per la creazione del quale unì due correnti narrative dell'Ottocento, ovvero quella del romanzo picaresco. Allora, cosa è il romanzo picaresco? Si identifica generalmente una narrazione apparentemente autobiografica, fatta in prima persona, e in cui il fittizio protagonista, vedi David Copperfield, ecco, per esempio David Copperfield è così, descrive le proprie avventure dalla nascita alla maturità. L'eroe è una persona di bassa estrazione sociale. Ora, non abbiamo qui David Copperfield, ma immagino che possiamo recuperare l'entrée. No, questo c'è l'attacco Sono Nato. Ah, beh, il primo capitolo è Sono Nato, tanto per dire. Là non c'è. Ve lo recupero subito. Va bene, scusate, ve lo recupero subito perché vale la pena per capire il... inizio, perché sto digitando, è tutto in diretta, ovviamente. David Copperfield, che non è il mago, lo dico a chi. Allora, infatti, David Copperfield è illusionista, mi appare. Vediamo se lo trovo. Scusate, eccolo, come quasi non si trova. Perché non si trova, porca puttana cane? Fatemelo trovare. Ora mi sono intestardito, se non lo trovo faccio uno spiccinio. Ci dovrebbe essere tipo wiki, dai, bibliografia, devi Copperfield. Ora scusa, ora lo devo trovare, mo lo devo trovare. Non lo troverò mai, ve lo dico. Ma perché? Dai, allora, tutto questo, beh, metto la musica intanto. Vabbè, via, basta, dai, sto perdendo un sacco di tempo, non si trova, non importa. Comunque è il classico romanzo picaresco, dicevamo, dove il personaggio fittizio racconta. Quindi Dickens unisce il romanzo picaresco, ci sono ad esempio William Defoe, Daniel Defoe, vabbè, io so Defori, altro che, e quella più romantica e sentimentale. Va bene, basta con Dickens, mi sembra che ho fatto abbastanza danni. Andiamo avanti. Direi di salutare il nostro Charles Dickens. Ringrazio intanto l'ottimo Gatto Barbieri, che è ospite fisso, che ci ha intrattenuto mentre io stavo delirando. Ricordo che i nostri ospiti fissi sono l'anarchico Pietro Gori, il sassofonista argentino Gatto Barbieri, eccolo qua, direttamente da Parigi. Ultimo tango a Parigi, Dernier Tango à Paris, e il dottore, Dottor V, che in finale di puntata ci porta sempre lontano. Ma andiamo avanti, cambiamo pagina. Ringraziamo e salutiamo il Thomas Moore e Charles Dickens, e è arrivato il momento dell'ospite telefonico. Stasera abbiamo come ospite la cantautrice Chiara White Cavallina, una cantautrice di Firenze, e di cui sentiamo il suo ultimo singolo dall'ultimo disco, Pandora. Vai con Chiara White Cavallina, Nero Seppia. Thank you. ritornati in diretta. Perfetto, abbiamo sentito Nero Seppia di Chiara White Cavallina, che adesso chiamiamo. Sentiremo la sua nuda voce. Ci parlerà di questo Nero Seppia, come lo vogliamo fare, diciamo un risottino. No, scherzo. Vediamo se suona, sì.
Eccomi,
eccola.
Ciao.
Benvenuta, benvenuta Chiara, benvenuta al Bar della Poesia.
Grazie, grazie, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando e ringrazio te per avermi invitato.
Allora, grazie a te di essere qui con noi. Allora, di solito quando c'è un ospite al telefono gli chiedo come mai la scelta di una canzone specifica per introdurlo, ma in questo caso la canzone,
l'hai
essendo
scelta
tu, l'ho scelta io perché la canzone è tua e giustamente serviva, come dire, per presentare il disco nuovo. Nuovo nel senso,
nuovo,
l'ultimo.
Vabbè, diciamo no.
No, va bene, ora sai, con questi tempi in cui tutto si è dilazionato e praticamente stiamo ripetendo un lungo eterno 2020, alla fine è tutto nuovo perché è rimasto intoccato praticamente. Ma quando è uscito Pandora?
Pandora è uscito il 7 maggio del 2021.
Vabbè, dai, 9 mesi. Otto mesi. Ma hai avuto modo da maggio a oggi di poterlo presentare degnamente come merita un'opera siffatta?
Beh, è stata fatta una presentazione in streaming che trovate anche, insomma, che si trova su YouTube, con tutti, insomma, quella era veramente ben fatta, però purtroppo ancora non c'era la possibilità di avere un pubblico. E comunque è stato registrato con la partecipazione dell'associazione L'Asciut, al Circolare Arci Progresso di Firenze. E niente, è un bel prodotto, ecco, siccome è un bel prodotto live del disco. Ecco, il disco si trova anche su Spotify. Poi con alcuni brani del disco ho partecipato a 3 importanti concorsi durante l'estate. L'artista che non c'era, con il brano La Regina Mida. Poi il premio Bianca da Ponte con Nero Seppia, appunto, e poi il Vibra Song Contest sempre con Nero Seppia, e ho vinto il secondo premio, grazie al quale il brano è stato diffuso ampiamente su Spotify, ha raggiunto un alto numero di ascolti, ecco. Quindi qualcosa è stato fatto.
Senti, ma hai suscitato subito una curiosità, ma si vince un secondo premio?
Beh, in questo caso sì, in questo caso sì.
Va bene, ok, no, ti giuro non ne ho idea, cioè, pensavo che vincesse il primo, gli altri grazie di aver partecipato.
Il podio è il podio, insomma, dipende dai contest, in alcuni c'è soltanto in realtà nella maggior parte dei contest, dei concorsi di musica c'è sempre più di un premio, un po' come a Sanremo che c'è anche il premio della critica, il premio della sala stampa, ecco, visto che c'è stata ieri la finale di Sanremo, possiamo confermare.
Ieri l'altro, no, perché sennò sembra che siamo registrati, no, siamo in diretta.
Ieri l'altro, è vero.
7
no,
febbraio, in diretta, 18:50 vedo all'orologio. E va bene, c'è uno spirito olimpionico, mi fa piacere. Senti, ma non abbiamo detto l'etichetta discografica, diciamo anche questa, così abbiamo detto tutto, le cose
la
chiave.
Suburban Sky Records, che è un'etichetta di Firenze, sono molto bravi, e di Alice Cortella e Guido Melis, e Guido Melis è anche il produttore in studio del disco, e anche suonatore di basso e coarrangiatore di alcune parti, mentre il coarrangiatore principale è Elia Rinaldi, alias Nervi, cantautore molto bravo, che al momento si è trasferito a Milano, e sta cercando di portare avanti il suo progetto, chiaramente con tutte le difficoltà del periodo.
Allora, diciamo che l'etichetta è di Firenze perché tu sei fiorentina, in che percentuale?
No, beh, diciamo il 100%, poi... Vabbè. White perché ho origini nordiche, anglosassoni, a proposito degli autori di cui hai parlato.
Vedi, ti abbiamo messo apposta in puntata per mantenere il tema.
Esatto. A proposito, ti volevo chiedere una cosa.
Prego,
ma tu hai parlato
intervistami pure.
Hai parlato di grandi speranze di Charles Dickens,
sì.
Ma il titolo in inglese non era Great Expectations?
Sì, però una traduzione, come dire, alla buona di I Hopes ricordano Grandi Speranze.
No, no, certo, era solo una curiosità mia, credevo di sbagliarmi io, ecco.
No, ma
ho ragione.
Tu sei anche quel tuo 0,% di anglosassone sconfigge tutti gli studi che io possa aver fatto.
Ma da...
Quindi, no, a parte si sa che sono francofono, però nel senso, era anche un pretesto quello di poter piazzare un capolavoro dei Pink Floyd.
Già dei Pink Floyd, certo, sì.
No, anche perché non sapevo se no che canzone mettere che potesse... Avevo trovato una canzone dei Nomadi che si chiama Utopia, però era la classica ballata demenziale dei Nomadi, e quindi ho detto lasciamo perdere, mettiamo no. I Pink Floyd, va bene così.
Mi sembra un'ottima scelta.
Senti, allora parliamo un po' del disco e poi parliamo di te come autrice e anche, diciamo, di tutte le tue varie ed eventuali. Pandora è il tuo secondo disco. Ritieni, partendo proprio dalle basi, che in confronto al primo tu ti sia distaccata e abbia fatto una sorta di percorso di crescita e quindi questa è un'opera più matura, o invece è una sorta di sono legati fra di loro e vanno a formare un progetto unico che magari prossimamente vedrà anche un terzo disco come dire, rilevante?
Allora, senti, io direi è buona la prima, nel senso che c'è stata un'evoluzione sia a livello autoriale, quindi a livello di scrittura dei testi, sia a livello musicale, di arrangiamenti e tutto quanto. In che senso? Nel senso che a livello di tematiche sicuramente c'è una grossa differenza tra il primo e il secondo disco, in quanto il secondo scava senz'altro più in profondità. Già dalle copertine, la copertina del primo disco che si intitolava Bianco Inascoltato è bianca sostanzialmente, mentre invece la copertina di Pandora, in cui poi il primo singolo si chiama Nero Seppia, appunto, è nera. Quindi c'è questo passaggio, diciamo, da una Chiara White sognante e viaggiante, in cui, diciamo, il fil rouge del disco era proprio questo spostarsi con l'immaginazione ma anche fisicamente nel mondo, quindi c'erano molti brani che parlavano di viaggio, quindi un viaggio, diciamo, orizzontale nello spazio. Nel secondo disco c'è più un viaggio dentro se stessi, quindi una sorta di viaggio all'inferno, una sorta di esplorazione dell'ombra. E dal punto di vista musicale anche c'è una maturazione e soprattutto direi a livello degli arrangiamenti, in cui è stata fatta una ricerca molto più approfondita per la scelta dei suoni, proprio per la tipologia anche di strumenti utilizzati. C'è una buona dose di elettronica nel secondo disco, che nel primo non c'era, e che, diciamo, io ho utilizzato per creare proprio dei mondi in cui questi mostri di cui si parla nel disco, appunto i mostri di Pandora, i mostri che Pandora trova dentro il vaso, creare proprio dei mondi in cui questi mostri possano realmente vivere, ecco, avere un loro spazio.
Sì, perché poi ricordiamo da un punto di vista, come dire, di epica, qual è la storia di Pandora, insomma, è un po' il corrispettivo nella tradizione classica di quello che in quella cristiana è la mela di Adamo ed Eva.
Esatto. Cioè, e infatti...
Casus Belli.
Esatto, infatti nel disco il disco è composto da 9 brani in cui c'è una sorta di cornice, una sorta di cerchio, di ritorno all'origine. Fatto sta che il primo brano è dedicato a Pandora, l'ultimo brano, che si intitola Eden, è dedicato invece, diciamo, a Eva. Quindi in pratica c'è una trasformazione di Pandora che, affrontando i mostri, trova se stessa, o almeno una parte di se stessa, e poi si conclude con Eden, in cui da un rinnovato equilibrio in realtà poi ci si aspetta una nuova crisi, ecco, una nuova perturbazione dell'equilibrio, con appunto la il morso alla mela della conoscenza.
Senti, definiresti il tuo lavoro femminista o femminilista?
Oh, beh, io direi femminista nel senso più ampio del termine, cioè nel senso non quel femminismo sfegatato.
Del tipo ti taglio le palle.
Esatto, antimaschio, antimacista, cioè antimacista magari sì, però insomma non anti.
Giustamente.
Ma ecco, un femminismo inclusivo, ecco, in cui qualunque aspetto della donna debba e possa essere tutelato, ecco, non solo la donna in carriera, ma anche la donna mamma, la donna in tutti i suoi aspetti.
Tu sottolinei quello che secondo me è un bellissimo verbo, una bellissima azione, no? Tutelare, la tutela. Quindi comunque la tematica del disco è denuncia una certa violenza e sopruso nei confronti della figura femminile. Quindi c'è sì. Molta, per questo parlavi di oscurità piuttosto che di
sì.
Luce.
C'è, è molto presente questa tematica, non tanto appunto come ti dicevo a livello di lotta, ma più a livello di ricerca interiore. Ecco. Per esempio c'è un brano che si intitola Il mio nome non è nessuno, in cui il mostro, perché ogni brano, a parte appunto la cornice di cui io ho parlato poco fa, gli altri sette brani, appunto sette come sette erano le piaghe, i mostri del vaso di Pandora, ogni brano è dedicato a un mostro e ogni mostro rappresenta una parte oscura di se stessi, che può avere magari anche dei lati positivi. Nel mio nome non è nessuno vado ad affrontare quello che è il maschilismo, ma non il maschilismo così in generale, ma il maschilismo in me, quindi il maschilismo che comunque è all'interno anche delle donne, cioè le donne della mia generazione comunque sono cresciute molto anche a cavallo tra due, a parte che ovviamente è un processo ancora in divenire purtroppo, ma comunque siamo vissute a cavallo tra visioni molto diverse tra loro, e quindi la difficoltà anche di cambiare una prospettiva di amore e società basate comunque sul patriarcato, uso un termine un po' politico, ma il senso è
quindi
questo. Ecco, infatti
per maschilismo mostro... nella donna intendi l'accettazione da parte della donna, tu cur, che le cose sono queste e queste devono essere, subendola quindi.
L'accettazione è anche in alcuni casi... come posso spiegare, non è una tematica semplice da affrontare assolutamente, cioè il fatto di essere cresciute, almeno alcune della mia generazione, con l'idea del matrimonio e del mulino bianco, ecco, diciamo.
Insomma, che è una di andare a lavorare il grano e la terra, ho capito.
Che è una cosa piuttosto frequente nella mia generazione, quindi quella poi di... non aver avuto un'educazione fin da piccoline a un'uguaglianza sociale, ecco, tra uomo e donna. E quindi poi, sì, hai detto bene, l'accettazione a volte anche proprio passiva, a volte anche proprio confondendo quello che potrebbe essere un reale bisogno, un reale desiderio nostro con quello che invece è un desiderio imposto dall'esterno, dalla società. E quindi in questo caso, per esempio, Polifemo rappresenta un po' questo, cioè quell'uomo alto, imponente, magari anche apparentemente protettivo e irraggiungibile, per il quale ci si slancia, si deve fare un sacco di sforzi anche solo per essere notate, che poi in realtà ha un occhio solo, quindi in realtà non vede le cose nella giusta prospettiva, non vede la donna nella sua interezza.
Ho capito. No, mi hai fatto venire in mente in questa analisi sul maschilismo della donna una vecchia battuta di Giorgio Gaber, che non era sul tema, ma mi è venuta in mente perché rappresenta bene il fatto che bisogna guardarsi dentro, che poi è il grande tema profondo del tuo disco. Lui diceva, quando gli chiesero di Berlusconi, era il momento in cui era sceso in politica e stava iniziando a fare i danni, diciamo così. Mm-hmm. Allora, con una battuta sagace delle sue, rispose: io non temo Berlusconi in sé, mm-hmm, ma temo il Berlusconi in me.
Esatto, sì, me la ricordo.
Sono gli italiani che lo votano.
Ed è giustissima, è una, insomma, veramente sagace. E ecco, secondo me riguarda un po' tutti quelli che sono poi i problemi della società, ecco, come Berlusconi, il maschilismo, il razzismo, ecco, anche...
Ce li abbiamo dentro in maniera endemica, sì, hai ragione.
Esatto. Quindi c'è da fare un lavoro anche su se stessi, una destrutturazione, una ricostruzione, e spesso, insomma, questo lavoro non è affatto semplice, ecco, così come non è semplice produrre un disco, e soprattutto, come dicono in tanti, non è semplice produrre il secondo disco. Ecco,
il secondo
mio caso
album
è stato
sempre più difficile,
è sempre
la
più difficile nella carriera di un artista, esatto. Ed è, nel mio caso è stato proprio così, insomma, pandemia inclusa e altro, è stato esattamente così.
Ma guarda, mi riporti proprio alla domanda che ti volevo fare adesso. Di solito, diciamo, l'intervista è a un autore o un'autrice, quindi a uno scrittore, un poeta, una poetessa, però con te, che sei una cantautrice, si può andare a toccare sponde finora mai argomentate su questi schermi, diciamo, su queste onde web. Di solito chiedo che impressione ha l'ospite del mondo contemporaneo letterario nazionale. A te ti faccio la stessa domanda, però al posto di letterario metto musicale.
Questo, appunto, come tutti sappiamo, è un momento di particolare difficoltà per tutte le forme d'arte, e soprattutto quelle che si basano sulla performance, ecco, quindi sull'esibizione dal vivo. E quindi, già non ti avrei detto cose positive anni fa, ora poi non se ne parla, nel senso che alla fine c'è rimasto solo Sanremo, praticamente.
Quello non è, non è una bolla, come dire, estranea al Covid.
Sì, esatto. E quindi, ecco, ovviamente è un periodo assolutamente nero per chiunque faccia questo mestiere, sia professionalmente che amatorialmente, perché è comunque un mestiere, anche per chi non lo fa come primo mestiere. E dal punto di vista, diciamo, delle nuove leve, delle nuove uscite, qualcosa di interessante ogni tanto si trova, ecco, però è piuttosto difficile, bisogna anche un po', ecco, accettare certi usi odierni che magari noi della nostra generazione capiamo meno. Io, ad esempio, ho iniziato, ti dirò, a non denigrare così tanto l'utilizzo di autotune sulla voce, chiaramente non esagerarlo.
Spiegalo, ma per i non tecnici cosa intendi.
Allora, autotune è quel fantastico effettaccio che stanno usando negli ultimi anni praticamente tutti gli artisti giovani.
Che ci vincano Sanremo, fra l'altro.
Che ci vincono Sanremo, faccio l'esempio di, Mahmood, per esempio, oppure, che ne so, non è che sia molto ferrata, però mi vengono in mente, appunto, gli artisti di Sanremo, Irama, E moltissimi, ecco, è un po' una dei must della musica trap, ecco. E Madame, ad esempio, che comunque è una grande artista, secondo me una grande artrice.
Non ti ci vede a fare la trap, comunque, è chiaro, te lo dico.
No, non farò mai la trap, però devo dire che alcune sonorità della trap non mi dispiacciono.
Scandalo al bar della poesia.
Ho detto sonorità. E così come un utilizzo non troppo forte dei performanti sulla voce non mi dispiace. Ecco, faccio l'esempio di Nervi, che è proprio il mio coarrangiatore, che ha fatto un uso nei suoi singoli anche smodato di performanti vocali. Cosa vuol dire? Praticamente distorsioni di vario tipo che vanno a modificare anche la frequenza della voce, per esempio. Autotune sarebbe di per sé il correttore dell'intonazione, quindi è un qualcosa che è, non so esattamente da che anno in poi, ma viene utilizzato negli studi di registrazione per correggere eventuali sbavature.
Io credo dagli anni 70, mi sembra possibile. Che il primo fu tipo Peter Frampton.
È possibile, non ne sono sicura, non mi sento appunto né di confermare né di contraddirti, e che comunque negli ultimi anni, non saprei quanti, ecco, negli ultimi 4-5 anni, forse anche un po' di più, viene abbondantemente utilizzato e quindi dà questo effetto che io definirei un po' arabeggiante sulla voce, ecco.
E da lì Mahmood, diciamo.
Sì, esatto. E che appunto io ho denigrato per molti anni, ma devo dire che forse a furia di ascoltarlo alla fine, in certi casi, se utilizzato senza eccessi, non mi dispiace, ecco, alla fine mi hanno convinto. Ma devo dire che adesso viene utilizzato in misura molto minore rispetto a tempo.
Senti Chiara, già che ci siamo, approfittiamone, via, una domanda di costume perché è fresca come cosa. Hai visto Sanremo, che ne pensi? Meglio ancora, da musicista ti viene la voglia di vederlo Sanremo, oppure l'Italia si ferma e quindi comunque ci tocca vederlo?
No, allora io devo dire
che ne pensi, se l'hai visto?
Allora, io Sanremo lo guardo quasi sempre, ho saltato pochi anni, a dire la verità, un po' per curiosità, un po' perché c'è sempre qualcosa di interessante, e negli ultimi anni, soprattutto siccome è stato dato ampio spazio ai giovani, anche se appunto si parla di un genere musicale che non difficilmente apparterrà mai completamente alla nostra generazione, però devo dire che ho trovato cose interessanti. E il brano vincitore, quindi a proposito di Mahmood e Blanco, è un bel brano, è ben scritto, ha una buona struttura, un buon testo, e quindi non, ecco, condivido comunque il podio, a parte Gianni Morandi, devo dire che non la sopporto Gianni Morandi.
Naturalmente io da anziano facevo il tifo per Gianni Morandi tutta la vita.
Ma Gianni per Morandi. Quello è arrivato terzo, perché quelli come te, che appunto che denigrano ancora la musica giovane, hanno votato per Gianni Morandi, non credo che abbia votato.
Io, ho fatto il Fanta Sanremo, lo voglio
anche
dire,
io,
non mi vergogno, e avevo in squadra Morandi, Ranieri, Lazzaricchi e Donatella Rettore.
Fantastico, no, la Rettore è fantastica, cioè il brano...
E Truppi.
Bravo anche lui, sì. E comunque, insomma, a parte il vincitore, Elisa, bravissima, un bellissimo brano ed è arrivata seconda. Poi altri che mi sono piaciuti, devo dire, mi è piaciuto moltissimo L'inverno dei fiori di Michele Bravi, che è secondo me un buon elemento degli ultimi anni. E poi appunto Truppi, interessante, più appunto di ambiente indie. E di generazione precedente, e poi cos'altro c'è stato di interessante? Appunto la Rettore con Dito nella Piaga, mi è piaciuto moltissimo il brano, veramente una gran carica, e poi ovviamente la rappresentante di lista, che io adoro come artista e che ha fatto un brano molto ballabile, molto orecchiabile, ma anche molto interessante, poi se vai a vedere di cosa parla il testo, perché sembra una canzonetta, in realtà parla della fine del mondo, quindi insomma...
Ci siamo quasi, dai.
Esatto.
Spingi.
No, secondo me, soprattutto da qualche anno a questa parte, diciamo, si è un po' persa. C'è stato un periodo in cui Sanremo andava proprio svecchiato, e poi è stato svecchiato con l'arrivo di un sacco di gente dai talent e basta. Mentre invece ora sarà che non seguo minimamente i talent e quindi non me ne rendo neanche conto, ma mi sembra che ci sia comunque più spazio per realtà artistiche provenienti dall'ambiente indipendente, appunto come la rappresentante di Vista, Motta, non mi ricordo quando è che c'è stato a Sanremo, se l'anno scorso o quello prima. Comunque,
guarda, se bisogna fare un'analisi, come dire, sociologica, la sensazione che ho avuto io in questi 3 anni di... amministrazione Amadeus, che lui li abbia scelti guardando YouTube, vedendo il numero delle visualizzazioni.
Può essere.
Che non vuol dire qualità,
Non vuol dire qualità, però quantomeno è uno svecchiamento.
No, questo
anche
sì, però come
un emanciparsi dai vincitori dei talent, ecco, poi che
no no rimane. Sono d'accordo, infatti era quell'epoca drammatica in cui in serie vincevano quei cani che venivano da amici, era esatto, insopportabile, sì. Anche perché poi il sistema è quello del televoto, per cui è chiaro che il personaggio che è già nato in televisione è avvantaggiato, al di là della bontà o meno, e di solito era sempre meno della canzone stessa. Ma detto questo, va bene, rimaniamo al bar della poesia, dai, su, e non diventiamo bar sport.
Sì, vai, bravo.
Senti, va bene, ora chiudiamo la parentesi Sanremo. Io so, ti conosco, noi siamo amici da tanti anni, che oltre a essere una raffinata cantautrice, però tu hai anche un percorso parallelo di poetessa. E hai pubblicato una tua raccolta poetica e sei anche entrata nella seconda antologia degli Affluenti, che è un gruppo di Firenze, di nostri amici, diciamo così. E quindi hai preparato per caso, non c'eravamo messi d'accordo prima, figurati, una lettura tua poetica?
Sì, allora guarda un po'. Ho messo proprio sotto il mio quadernino sul quale ho da poco scritto una poesia, tra l'altro scritta in una situazione un po' particolare. Sono stata con Federica Bembo, altra
giovane poetessa fiorentina, amica, di Affluenti,
ASCF, cioè un gruppo di scrittura creativa che si trova il mercoledì sera al Circolo Zap in centro, e era una serata in cui in pratica dovevamo estrarre una carta in cui c'era una citazione poetica e sulla base di quella scrivere qualcosa, ecco, quindi siccome è l'ultima cosa che ho scritto vi leggerò questa e non so, ecco, non è particolarmente rappresentativa forse del mio modo di scrivere, ma vado così, mi va di leggervi questa. In un attimo passa e va. Eri lì, ad aspettare che arrivasse, ferma al binario, il binario giusto o quello sbagliato. Nell'indecisione l'hai cambiato spesso, sei passata dal binario 2 al binario 8, prima camminando, poi correndo, sempre più veloce, per paura di perdere il treno. Uno solo ne passa. Ferma al binario 8, un fischio in lontananza e di nuovo riparti, corri. Inciampi, ti rialzi, sei al binario 2 e salti al volo su un vagone. Finalmente. Ti rilassi, ma poi ti volti e rimpiangi. Se n'è andato. Il treno giusto? No. Il miglior tempo della nostra vita, quello passato alla stazione.
Okay. E questo è l'ultimo inedito di Chiara White. Tra l'altro,
ultimo inedito, un po' leopardiano.
Leopardi, treni, non è...
No, treni no, però...
Ne ha presi molti lui.
Come tipologia, insomma, di... Ecco, non lo so, mi ricorda un po' nuove tematiche, quali quella del Sabato del Villaggio, no? Che uno magari aspetta una cosa e poi quando è passata, dici, già passata.
Tra l'altro una cosa che va detta prima di salutarci, ora siamo quasi in chiusura della nostra chiacchierata, è che spesso è capitato, a te dico, è capitato che alcuni tuoi testi nascessero magari come poesie e poi diventassero canzoni, o viceversa addirittura, che è già più difficile, no? Che una canzone
viceversa.
Poi... No, esagero.
Sì,
no,
hai nel senso...
di ricordare.
Allora, sì, il viceversa vale nel senso che alcuni miei testi, siccome sono abbastanza poetici, mi può capitare in certi ambienti, in certe situazioni, di leggerli come fossero poesie. Sì, questo è vero.
Va bene, senti, allora ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci e ringraziarti ancora per essere stata qui con noi oggi. Abbiamo parlato della nascita del disco e del disco, ma questo disco adesso come pensi di farlo camminare? Che progetti hai?
Senti, spero di riuscire, insomma, almeno quest'anno, insomma, magari nei prossimi mesi, a fine emergenza, eccetera, di presentarlo. Vediamo.
Va bene, allora, rimaniamo con le orecchie tese.
Se ce la facciamo. E
scoperchiamolo.
E comunque, comunque lo trovate su Spotify, trovate su YouTube il video del singolo Nero Seppia e anche il live girato al Circo del Progresso.
Perfetto, allora ringraziamo Chiara White Cavallina di essere stata con noi al Bar della Poesia.
Grazie a te, ciao a tutti.
Ciao Chiara, grazie ancora, ciao, buona serata. Ok ragazzi, allora abbiamo avuto ospite la cantautrice Chiara White che ci ha presentato il suo ultimo disco Pandora, un viaggio interiore nei nostri demoni, no? Particolarmente poi visto attraverso i suoi occhi di donna e quindi con un caro e forte accento sulla femminilità che sempre, dico io, è la parte migliore di me, probabilmente di tutti noi. Ok, allora chiudiamo la pagina delle interviste, ringraziamo ancora Chiara e passiamo al terzo e definitivo, nel senso ultimo, capitolo della puntata, cioè la pagina storica, la rubrica Accadde Oggi 7 febbraio. Ma prima di passare a quello, c'ho una chicca per voi. Per chi ci ha ascoltato la settimana scorsa, si ricorda che era il compleanno di Alessandro Benvenuti e io gli ho mandato in diretta, sperando che rispondesse a tempo per farvelo sentire, gli auguri di compleanno. E gli ho detto che era il compleanno suo, di Schubert e di Atahualpa Yupanqui, che abbiamo sentito la settimana scorsa. Ora, Benvenuti, quando poi, finita la trasmissione, mi ha risposto, cioè poi mi ha risposto e quindi vi voglio far sentire cosa mi ha detto. Ecco, chiaramente non ho messo il volume, sono furbo, scusate se non metto il volume al telefono.
Bella triade, grazie, pazzo scatenato, ciao poeta Elbano e non solo, ciao. A presto, spero. Quest'anno la faremo lunga la stagione all'Elba, mi sa che faremo 3 episodi, pensa a te. Ciao! Bella triade!
Va bene, questo è stato il nostro Benvenuti che ci saluta, che saluta il Bar della Poesia. Ok, allora dicevo, si passa al... salutiamo il grande Alessandro e il Bembe, come siamo uso chiamarlo. Allora, dicevo, si passa alla pagina storica. Ora, io avrei messo, anzi, come canzone per introdurre il capitolo storico, Le Temps Passé, cantata da Juliette Gréco, però credo ci sia un problema tecnico sul file, quindi potrebbe non partire e partire immediatamente la sigla di Accadde il giorno dopo. Così fosse, non ci sono problemi. E infatti non me la fa partire, vabbè. Immediatamente, purtroppo non abbiamo potuto godere di Juliette Gréco e questo è un grande peccato. Pazienza, potete immaginarvi una sorta di eredità di tutta la grande musica francese nel corpo e nell'anima di Juliette Gréco. E mentre saluto e ringrazio ancora mia messaggio Chiara, ci godiamo un po' di Gatto Barbieri. E voilà, eccomi qua. Allora, accadde oggi 7 febbraio. Vediamo un po'. Gli eventi. 1497. Girolamo Savonarola, frate domenicano, reggente di Firenze, ordina il falò delle vanità. In seguito alla cacciata dei Medici, migliaia di oggetti in fiamme in giro per la città durante il martedì grasso. Ora, io sono stato una volta in vita mia a Ferrara, dovete sapere, Savonarola è di Ferrara, all'epoca studiavo a Firenze, all'università. Allora, quando arrivai lì e vidi questa bella statua di Savonarola, ripensai a Piazza della Signoria, dove c'è il, come dire, la mattonella che ricorda il rogo di Savonarola. E mi venne tanto forte in cuore di dire ad alta voce: la mia gente, fingendomi fiorentino che non sono, la mia gente alla vostra gente gli dà fuoco. Anzi, alla fiorentina gli dà fuoco. 1914, questa è importantissima, nasce il personaggio di Charlot con il primo cortometraggio Charlot ingombrante. 1945, l'eccidio di Porzus. I partigiani comunisti uccidono 17 partigiani laici, socialisti e cattolici al confine tra Italia e Slovenia. Questo per ricordare la simpatia delle truppe titine, oltre a la mostruosità comunque delle foibe, c'è anche l'eccidio di Porzus, quindi pure i partigiani. Perché italiani? Ce l'avevano proprio con gli italiani. Non importava che fossero fascisti, vedi, anche gli antifascisti. 1962 inizia da parte di Washington, non l'uomo, cioè il generale, ma come simbolo del capitale degli Stati Uniti, l'embargo su Cuba. 1964, The Beatles arrivano negli USA, è la Beatles Invasion. 1992, questa è un'altra data importante, alla faccia di cazzo della Brexit, tranne Thomas Moore, Charles Dickens e Chiara White. Viene firmato il Trattato di Maastricht, che sancisce i tre pilastri in cui si basa la comunità europea: mercato e moneta unica, politica estera e sicurezza comune, giustizia comune. Questo fanno di un territorio un popolo e una nazione, insieme alla lingua, ovviamente. Diciamo che è ancora un animale incompiuto questa comunità europea, però per celebrare questa svolta che vuole chiudere millenni di guerre sul continente, ascolteremo alla fine della trasmissione l'inno dell'Europa, che poi, tratto dalla nona sinfonia di Beethoven, è l'inno alla gioia, una delle più belle suonate, no? Va bene. 2020, solo due anni fa, eppure in prigione non passano, venne arrestato Patrick Zaki in Egitto. Se posso spendere poche parole, anche perché le parole davanti a una cosa del genere sono inutili e soprattutto ingombranti, io credo che questo povero ragazzo, questo povero disgraziato che è stato incarcerato con l'accusa di infangare il regime, di fare spionaggio e altre cazzate del genere, semplicemente è tenuto prigioniero in un carcere solo per una questione di principio, che il regime egiziano non può liberarlo perché non può ammettere di essere nel torto. E quindi questo ragazzo sta vedendosi bruciare. Non farò la retorica degli anni migliori della sua vita, perché è giovane, anche fosse un quarantenne disgraziato come me, o peggio, nel senso più avanti negli anni, sarebbero comunque anni che non tornano. Si vede bruciare il suo tempo, questo è la vita, il tuo tempo, da un regime. I nati del 7 febbraio 1478 nasce Tommaso Moro, umanista e scrittore inglese, di cui abbiamo provato a cantare le gesta. 1804 nasce John Deere, imprenditore americano. E per chi lavora al Mulino Bianco, John Deere è un uomo importante, perché è praticamente il padre del trattore. 1812, questa è rivoluzione industriale, questo è uno dei padri della rivoluzione industriale. 1812 nasce Charles Dickens, scrittore inglese, chiamato anche amichevolmente da Peter Griffin, Carlo Pistoloni. ora si scherza, uno dei più grandi scrittori della storia dell'umanità. 1827, Julie Greco, chanteuse française. Mi dispiace non abbiamo sentito Le Temps Passé perché era veramente una bella canzone. Mannaggia al Vaticano, va, che ci sta sempre bene. 1950, nasceva l'ex calciatore italiano morto recentemente, Mauro Bellugi, giocato nell'Inter in nazionale, ci tengo perché sono interista. 1952, nasce noto tamarro italiano Vasco Rossi. Poi Vasco ha fatto 70 anni, proprio un, capito? Cioè, Thomas Murch l'hanno ghigliottinato e Vasco Rossi è ancora lì. 1958, nasce Giuseppe Baresi, anche lui ex calciatore italiano dell'Inter e della Nazionale, fratello maggiore del più noto Franco Baresi. 1997, nasce il calciatore italiano attualmente all'Inter e giocatore perno della Nazionale, campione d'Europa, Nicolò Barella, a cui facciamo i nostri auguri con grande amore perché è un grandissimo. Ma vediamo i morti del 7 febbraio 1873. Viene a mancare Joseph Sheridan Le Fanu, scrittore irlandese, noto per i racconti del terrore, di cui il più famoso, forse l'unico veramente famoso, o comunque due secoli, quasi due secoli e mezzo dopo, due secoli dopo, abbondanti ancora nel, come dire, sugli scaffali delle librerie, è Carmilla, storia di una vampiressa, una versione femminile del mito del vampiro. 1963 ci lascia il grande ciclista Learco Guerra. 1979, sottolineo 79, muore quella merda di medico nazista Josef Mengele, o Mengele, l'uomo che ad Auschwitz faceva gli esperimenti sui bambini gemelli, ma comunque in generale esperimenti sulle persone, cioè, le torturava per proprio sollazzo, e che è scappato in Sud America, e praticamente ormai riconosciuto storicamente che è scappato in Brasile. Cioè, c'è il famoso film I ragazzi venuti dal Brasile, no? Dove c'è un Mengele ormai vecchio interpretato da Gregory Peck che fa esperimenti di clonazione su Hitler, un film inquietantissimo, vi consiglio di recuperarlo. Cioè, James Mason e Gregory Peck, un bellissimo film. E in conclusione, nel 2010 ci lascia il ciclista, all'epoca CT della Nazionale Italiana di Ciclismo, Franco Ballerini, che morirà a, se non sbaglio, a Serravalle Pistoiese durante un rally, facendo male una manovra e finendo a schiantarsi contro una parete, diciamo. Io mi ricordo che la sera che Ballerini morì, con la mia ragazza dell'epoca che viveva da quelle parti, mi feci portare sui luoghi per lasciare, come dire, una simbolica rosa sulla porta di addio, vogliamo chiamarla così, sulla finestra di addio del grande Ballerini, Monsieur Roubaix. E allora con la buonanima di Franco Ballerini si chiude in anticipo, perché è saltata la canzone di Julien Greco, questa puntata di Al Bar della Poesia. Ringraziamo per essere stati con noi Pietro Gori, Gato Barbieri. E il dottore che in sigla ci porterà con sé in una nuova avventura, Dottor Who. Sono stati con noi i Pink Floyd, la cantautrice Chiara White Cavallina. Sarebbe dovuto essere con noi, diciamo che c'è stata moralmente, Julie Greco. Sarà a breve con noi Ludovico van Beethoven, il grande Ludovico van. Abbiamo parlato di Thomas Moore e Charles Dickens. E senza indugio vi saluto, un po' randagio, così a cappella, e lascio l'ultima parola, anzi la penultima parola, perché l'ultima è di Dottor V, al grandissimo, immenso Ludovico Van. Saluto anche Alessandro Benvenuti, già che ci sono.
Thank you.
Oh, ma siete ancora lì? Non vi è piaciuta? E allora non ci venite più a bere al bar della poesia. E adesso, nunc est bibendum. Radiograd, ricordatevi, tutti i lunedì dalle 18 alle 20 al bar della poesia con Jonathan Rizzo, sottoscritto, poeta anarchico e antifascista, con un programma anarchico, antifascista e antijuventino. A lunedì.